ho avuto la gioia di incontrare in episcopio la madre generale delle figlie di Don Orione con alcune altre suore che festeggiano quest'anno il loro anniversario di professione religiosa. E in un momento di preghiera, di incontro in cappella, ho ricordato alcune parole che Don Orione scrive a proposito della Madonna. Si rivolge direttamente a lei e con l'afflato poetico e appassionato che tante volte abbiamo ricordato in queste serate, dice così: Madonna, te voglio, te chiamo, te seguo, te amo. Rivolge a Maria questi quattro verbi, attraverso i quali Don Orione esprime il proprio cuore infiammato di amore filiale nei confronti della Madonna. Non dimentichiamoli questi quattro verbi, perché possono aiutarci nel nostro piccolo ad esprimere a Maria l'amore del nostro cuore. Te voglio, te chiamo, te seguo, te amo. Quattro verbi nei quali davvero può essere racchiusa la nostra devozione di figli innamorati di colei che ci è madre e mamma. Ed è con questi quattro verbi che anche in questa serata della novena ci adagiamo sulle sue ginocchia e accogliamo il suo abbraccio. Certo, questi quattro verbi potrebbero rimanere parole vuote, lo sappiamo, perché potremmo dire te voglio, te chiamo, te seguo, te amo, ma puoi non dare corso a ciò che queste parole significano. E invece noi vogliamo rimanere lì, sulle ginocchia di Maria, e accolti nel suo abbraccio materno, con il desiderio che queste quattro parole si radichino nella nostra vita. E il fatto che possano radicarsi nella nostra vita, lo sappiamo, significa soprattutto lasciarsi portare dalla Madonna verso il Signore Gesù. Con Maria rimaniamo in ascolto della parola che il Signore ci ha donato. Gesù vive un momento di contraddittorio con i farisei e poi un successivo momento di dialogo. E che cosa accade in questo contraddittorio e in questo dialogo? Siamo nel Tempio e Gesù stigmatizza quello che nel Tempio avviene. Si fa mercato dentro le mura del Tempio. Non è più in realtà la casa di Dio, è una casa diventata mercato. E poi, parlando del Tempio, dice in un modo che sorprende gli interlocutori: guardate che questo Tempio crollerà, ma in tre giorni io lo ricostruirò. E la pagina del Vangelo termina così: coloro che lo ascoltavano in realtà non capivano quello che Gesù stava dicendo, ed è per questo che lo presero in giro. Non capivano che non parlava di quel tempio fatto di pietre, ma che parlava del suo tempio, il suo corpo, la sua vita, che sarebbe risorta dopo tre giorni dalla morte. Stiamo attenti allora anche noi a non fare come i farisei di quel tempo, che non capiscono le parole di Gesù. Perché Gesù stigmatizza il tempio diventato mercato e parla di un tempio che sarà distrutto e poi ricostruito, riferendosi al suo corpo. Ma se si riferisce al suo corpo, vuol dire che si riferisce anche a noi, perché noi siamo suo corpo, noi siamo sue membra, noi siamo la sua vita. Allora attenzione, se Gesù parla di un mercato che rovina il tempio, vuol dire che sta parlando anche di noi. E se Gesù parla di un tempio distrutto che dopo 3 giorni sarà ricostruito, vuol dire che Gesù parla anche di noi. E questo cosa vuol dire? Un tempio che diventa mercato. Che cosa ha a che fare con la nostra vita? Ha a che fare perché il tempio diventato mercato è una vita diventata brutta, invivibile, inabitabile. A motivo di che cosa? A motivo del peccato e del male che noi abbiamo accolto in noi e con il quale siamo scesi a compromesso. Quando Gesù parla di quel tempio che si è abbruttito perché è diventato un mercato in cui si vende, si compra e si fanno affari, parla di una possibilità relativa alla nostra vita, alla nostra esistenza, che può diventare un mercato, perché può diventare il crocevia del peccato, del male, della colpa, cioè di ciò che rovina la vita, di ciò che la rende brutta, di ciò che la riempie di rughe, di ciò che la trasfigura, di ciò che la disorienta. Ascoltiamo allora queste parole di Gesù come un richiamo pieno di amore, perché quel tempio che è la nostra vita possa rimanere o ogni volta ridiventare un tempio davvero bello e splendente, e non un mercato di cose brutte. Ma ciò significa tenere fuori da queste mura della vita ciò che contraddice la volontà di Dio, ciò che è male, ciò che è peccato, ciò che è disattenzione e contraddizione con la parola del Signore. Non vogliamo forse tutti noi che la nostra vita sia bella, che la nostra vita sia luminosa, che la nostra vita sia splendente, che la nostra vita sia un po' come questo tempio, ma molto di più, davvero luminosa, bella e gioiosa? Non scendiamo a patti col peccato. O se dovessimo cadere per debolezza, andiamo subito da colui che è re di misericordia per sperimentare il suo amore, il suo perdono e quella pulizia interiore che soltanto il Signore è capace di fare per noi. Ma, dicevamo, Gesù parla anche di un tempio distrutto che dopo 3 giorni risorgerà. Che cosa ha a che fare con noi questo? Ha a che fare con noi perché ci ricorda che la nostra vita non è semplicemente destinata ad una sorta di immortalità più o meno indefinita. La nostra vita non è destinata a rimanere in un per sempre soltanto con lo spirito e l'anima. La nostra vita è destinata a risorgere nella carne. Nel simbolo apostolico, che è la forma più breve del credo che noi recitiamo nelle solennità come stasera e nelle domeniche, concludiamo la nostra professione dicendo: credo la risurrezione della carne. Lo diciamo. Lo crediamo? Gesù, con queste parole che rivolge ai farisei, parlando di sé, che risorgerà nella carne dopo 3 giorni dalla morte, sta parlando anche di noi che siamo suo corpo, sue membra e abbiamo la sua vita. Risorgeremo nella carne. Questo vuol dire che risorgeremo davvero con la nostra corporeità, che risorgeremo davvero con tutta la nostra umanità, che porteremo con noi per sempre ciò che di bello, di buono, di vero abbiamo vissuto e sperimentato lungo il corso della vita. Nulla verrà perduto di ciò che abbiamo vissuto in Dio e con Dio. Tutto sarà con noi, perché risorgeremo nella carne per una eternità felice, di una felicità e di un godimento che riguarderà lo spirito, ma riguarderà anche la carne, che riguarderà l'anima, ma riguarderà anche il corpo, che riguarderà insomma tutta quanta la nostra umanità. Questa sera il Signore ci ricorda anche questo. Ci lasciamo condurre dalla Madonna. E come affermava tante volte Don Orione, diciamo Ave Maria e avanti. Ovvero, guardiamo a lei, diciamole una preghiera e lasciamoci portare verso Gesù, chiedendole di aiutarci a tenere fuori dalla porta della nostra vita il peccato, chiedendole di aiutarci a ricordare questa bellezza debordante della risurrezione della carne, che è il nostro futuro ed eterno destino. Rimaniamo poi in ascolto della preghiera della Chiesa. Questa sera, con il ritornello del Salmo responsoriale, abbiamo di nuovo ripetuto e cantato un'espressione molto bella. Abbiamo domandato che la Chiesa possa avere il dono della pace e dell'unità. La pace e l'unità. La Chiesa oggi prega così e chiede che anche noi entriamo in sintonia con questa bellissima invocazione. Vogliamo anche noi domandare questa sera, davvero tutti insieme, che la Chiesa possa sperimentare nel suo cammino terreno l'unità e la pace. Perché lo sappiamo, l'unità e la pace sono sempre in bilico. Perché a un passo dalla pace c'è la discordia. E a un passo dall'unità c'è la divisione, sempre in agguato, anche nella Chiesa, perché fatta di noi, uomini e donne. Però, nel momento in cui noi domandiamo al Signore che la Chiesa possa vivere nella pace e nell'unità ogni giorno del suo cammino terreno, ci viene in mente una cosa. Quest'unità e questa pace, che sono un dono del Signore, non cominciano forse dal nostro cuore? Perché se il nostro cuore non è in pace, come può essere in pace la Chiesa? Se il nostro cuore non è in comunione, come può essere la Chiesa in comunione? Se il nostro cuore è un cuore che semina discordia attorno a sé, come può la Chiesa sperimentare la pace? E se il nostro cuore è un cuore che semina divisione attorno a sé, come può la Chiesa sperimentare la comunione? Questa preghiera così bella che rivolgiamo al Signore per la Chiesa, lo capiamo, ha una ricaduta importantissima sulla nostra vita personale, perché tutte quelle piccole grandi guerre che ci portiamo dentro sono contro la pace nella Chiesa, E tutte quelle piccole grandi discordie che ci portiamo dentro, tutte quelle piccole grandi divisioni nelle quali viviamo ogni giorno e che seminiamo attorno a noi, sono contro la comunione nella Chiesa. Quando coltiviamo nel cuore un sentimento di discordia, quando coltiviamo nel cuore un sentimento di divisione, quando coltiviamo nel cuore un sentimento di presa di distanza, quando coltiviamo nel cuore una piccola grande inimicizia, quando coltiviamo nel cuore il sospetto, noi siamo contro la pace e l'unità della Chiesa e siamo il motivo per cui la Chiesa non sperimenta in pienezza l'unità e la pace nel suo cammino terreno. E allora guardiamo alla Madonna e ancora le diciamo Ave Maria e avanti, avanti con lei, perché sia lei ad aiutarci a conservare il cuore nella pace che ci dona il Signore, a conservare il cuore nell'unità e nella comunione che ci dona il Signore, a superare e a vincere tutti quegli elementi di discordia e divisione che ci portiamo dentro. Perché la Madonna ci aiuti ad andare là, 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 là. Sto indicando i confessionali, che sono i luoghi della pace e dell'unità, perché sono i luoghi nei quali il Signore crea la pace del nostro cuore, crea l'unità del nostro cuore e attraverso di noi dunque dona unità e pace alla sua Chiesa. Santa Madonna, direbbe Don Orione, portami là, portami in quel confessionale, portami a inginocchiarmi davanti al Signore e a domandare perdono per i peccati contro la pace e l'unità che caratterizzano la mia vita. E allora sì, la preghiera per la pace e l'unità della Chiesa sarà una preghiera efficace, vera, perché partirà da un cuore che è nella pace e nell'unità. E infine, questa sera hanno una visibilità particolare queste belle candele che fanno luce e che abbiamo detto ricordano la dedicazione di questa splendida chiesa. Ma nella liturgia le candele accese sono una consuetudine, perché con le candele si entra in processione, le candele illuminano l'altare, le candele accompagnano il libro dei Vangeli quando va all'ambone, le candele sono presenti qui sotto il presbiterio al momento della preghiera eucaristica e della consacrazione, spesso le candele accompagnano i ministri che distribuiscono la comunione. Mi chiedo e ci chiediamo, ma lo ricordiamo il senso di questo? Perché accendiamo queste candele? Perché di candele si riempie l'atto liturgico? Perché? Forse perché ci piacciono le candele? Può darsi, ma c'è un senso, un significato, perché la candela accesa è il simbolo di Gesù che è la luce della vita, di quel Gesù che nelle candele processionali di inizio messa entra tra i suoi come luce della vita, di quel Gesù che sull'altare rinnova il suo sacrificio di amore per noi, di quel Gesù che all'ambone ci parla per illuminare la nostra esistenza, di quel Gesù che in corpo, sangue, anima e divinità, Lui presenza vera, viene a noi come nutrimento. Ecco perché è bello che ci siano le candele durante una celebrazione liturgica, perché guardare le candele significa immediatamente andare con lo sguardo e col cuore a Gesù, la luce della vita, che tra noi è presente, che tra noi è vivo, che qui per noi parla, che per noi dà la vita ancora una volta, che per noi è il Salvatore, Lui, luce della vita. Ci rivolgiamo ancora alla Madonna, le diciamo Ave Maria e avanti, lasciandoci portare da lei in mezzo a queste candele che fanno fiamma, perché lei ci aiuti a non dimenticare la bellezza del segno e del simbolo che esse sono. Richiama Gesù luce della vita. Questa sera, uscendo dalla chiesa, non avremo una candela accesa in mano, però spiritualmente sì, portiamola con noi spiritualmente, e sia il segno che alla luce della vita, che è Gesù, abbiamo di nuovo acceso la candela della nostra vita, e questa candela accompagni ogni passo del nostro cammino.